Prova, sì, prova. Beh, io anzitutto ringrazio dell'invito. Mi sentite bene? Ringrazio dell'invito a tenere questo ritiro, che è un ritiro importante. E, beh, io sono qua semplicemente per guidarvi nella riflessione. Poi, in realtà, il ritiro, secondo me, il vero ritiro sarà nel momento successivo, quando ciascuno si metterà in ascolto della parola. Adesso ho ascoltato delle parole, poi ascolterete la parola, nel momento di silenzio, di ritiro proprio, che vivrete. Come è stato detto, avremo un momento domani anche di confronto, ritengo veramente importante quel momento, perché è nel confronto forse che si cresce proprio di più, ecco, perché adesso c'è un monologo, domani ci sarà un dialogo, e nel dialogo avvengono sempre le cose migliori, quindi nutro grandi aspettative per il dialogo di domani, ecco. Intanto ascolterete questi due momenti, uno oggi pomeriggio, uno domani mattina, e il tema è una riflessione sul grande capitolo 15 di Luca. Io spero che qualcuno abbia con sé il Vangelo o la Bibbia, comunque, perché faremo una lezione. Forse non è stato detto questo, ma è stato detto di portare con sé. Quindi tutti avrete con voi. Tra lo stare. Tra che è stato detto e. Ma comunque lo leggeremo poi. Stiamo vivendo il momento della Quaresima. Non so se qualcuno ha partecipato alla prima Eucaristia della Quaresima, era il mercoledì delle Ceneri. In quel giorno è stato letto, viene letto un Vangelo, il Vangelo di Marco, dove al capitolo 1, al versetto 15, noi troviamo le prime parole di Gesù. Proprio per 15 versetti Gesù non ha ancora parlato, adesso parla e dice: convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, Gesù esordisce nel Vangelo con queste parole: convertitevi, conversione, quindi credete al Vangelo. Potremmo anche dire convertitevi credendo al Vangelo. Allora forse bisognerebbe anche definire cosa intendiamo per conversione. Sarebbe interessante chiedere a ciascuno cos'è per te la conversione. Non abbiamo tempo di farlo. Quindi posso supporre, è come se ci fossero dei fumetti sopra ciascuno di voi, no? E sopra uno leggo, ma forse per me vuol dire smettere di fare il male, cominciare a fare il bene, quindi conversione, questa inversione di marcia, smettere di fare il male e cominciare a fare il bene. Sopra un altro fumetto, smettere di peccare, taglio col peccato, che è un po' come quello di prima. Ognuno ha il suo fare un po' di penitenza, magari, convertirsi vuol dire fare penitenza per. Forse conviene entrare nel significato profondo di questa parola Conversione, voi sapete che il Vangelo è stato scritto in greco, e in greco c'è una parola che dice bene il significato profondo della parola conversione, della conversione. La parola è metanoia. Meta in greco vuol dire oltre, al di là. Nous vuol dire pensiero. Quindi conversione vuol dire oltre al pensiero solito, andare oltre al pensiero abituale. Questo vuol dire conversione innanzitutto. Cambiare testa. Ecco, allora oggi e domani desidererei aiutarci, perché siamo tutti sulla stessa barca, vogliamo aiutarci a compiere un passo per la nostra personale conversione, cioè purificare un po' il nostro pensiero abituale su Dio. Perché il nostro pensiero su Dio a volte è un po' malaticcio. Il nostro pensiero sulla logica di Dio è un po' malata, passatemi il termine, un po' perversa a volte. Perché in fondo non conosciamo bene il nostro Dio. Quindi conversione vuol dire innanzitutto, possiamo anche tradurre, raggiungere una più bella e più vasta conoscenza del nostro Dio. Questo era il sogno di Gesù. In Giovanni, nella grande preghiera sacerdotale, Gesù dice, si auspica, sogna, che conoscano te. Bello questo, il grande sogno di Gesù, che conoscano te, Padre, che abbiano tutti una vera conoscenza di te, una giusta conoscenza di te, che abbiano un bel pensiero su di te. Però per fare questo ci vuole conversione. Ecco perché convertitevi e credete al Vangelo. Come facciamo ad arrivare ad avere un bel pensiero, il giusto e vero e bel pensiero su Dio? Credere al Vangelo. Perché cos'è il Vangelo? Il Vangelo è soltanto il racconto del vero volto di Dio. E nel Vangelo che noi conosciamo, solo nel Vangelo, stiamo attenti, solo nel Vangelo noi riusciamo a cogliere il vero volto di Dio. È lì che maturiamo la nostra conversione, cioè cambiamo pensiero sul nostro Dio, stando sul Vangelo. Se ci stacchiamo dal Vangelo, entreranno in noi perverse idee su Dio. Apro una parentesi. Se molti cristiani si portano ancora oggi dentro un pensiero un po' malato o molto malato su Dio, e perché si è perso di vista il Vangelo, a favore magari di tanto catechismo. Ci siamo indottrinati su Dio, ma abbiamo perso il Vangelo, e non sempre le cose coincidono. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci il vero e autentico volto, cuore di Dio. Perché sbagliarci su Dio è pericolosissimo. C'è un bellissimo passo di uno scritto di Turoldo, David Maria Turoldo, a un certo punto dice: sbagliarci su Dio è il peggio che si possa capitare, perché poi ci si sbaglia su tutto, dice. Ci sbagliamo su noi stessi, sul bene, sul male, sull'uomo e sulla storia. Allora ecco cos'è la conversione: smetterla di sbagliarci su Dio. Non smettere di peccare, questa non è la conversione. E smetterla di avere un pensiero sbagliato su Dio, perché le conseguenze poi sono disastrose su tutto, su tutto. Allora, cerchiamo di recuperare alcuni pensieri sul nostro Dio, sulla logica di Dio, sul Vangelo. La prima, che ci aiuta, è un'introduzione poi alle tre parabole della misericordia di Luca, ne affronteremo due oggi pomeriggio e poi l'ultima, la terza, la più spessa, diciamo, domani mattina. Primo grande pensiero su cui vorrei lavorare, lasciarvi anche delle intuizioni, delle provocazioni. Chi mi conosce sa che sono un po' provocatore, ma la provocazione è una cosa molto positiva. Cosa vuol dire provocare? Chiamare fuori da un pensiero abituale. Dobbiamo essere un po' provocati, se no rimaniamo sempre con i nostri pensieri, a volte un po' asfittici, che si sono stati incollati da una certa catechesi anche. Il primo pensiero è questo: siamo salvati per grazia. Molto protestante come cosa, ma molto vera. La cosa, e questa è una cosa forse la più difficile del nostro vivere cristiani, da cristiani, comprendere che siamo salvati per grazia. Cosa vuol dire per grazia? Vuol dire grazia gratis, gratis. La radice è gratis, gratuitamente. Detto in altri termini, ciò che ci salva, cioè, cosa vuol dire ciò che ci salva? Ciò che ci compie come uomini, come donne, ciò che ci rende pieni, felici, realizzati, ciò che ci fa sbocciare, questa è la salvezza. E l'essere amati, e essere amati, è l'amore che ci realizza, c'è poco da fare, è l'amore. E questo amore è un dono che mi viene donato, elargito, gratis. Cioè, immeritatamente, cioè senza merito. Il Vangelo su questo è chiarissimo, è chiarissimo. Lo vedremo in Luca 15, che è il Vangelo nel Vangelo. Ma siamo salvati perché c'è un Dio che elargisce su di noi il suo amore, che mi fa vivere senza il mio merito, senza che io me lo meriti questo amore, questa grazia. Sapete qual è il problema? Il problema è che continuiamo, ma fin dall'inizio, e ancora oggi, continuiamo a pensare che la salvezza vada in qualche modo conquistata, cioè che dobbiamo salvarci. Ma noi non dobbiamo salvarci. Noi siamo salvati, è una bella differenza. Non dobbiamo salvarci. Che questa salvezza vada in qualche modo meritata, cioè ottenuta con prestazioni, sante per carità, ma sempre prestazioni. Magari con una morale irreprensibile, magari con un certo comportamento, magari con dei sacrifici, delle rinunce, delle preghiere, delle messe, dei rosari, magari venendo a ritiro a San Mauro. Ecco, il Vangelo ci dice che tutto questo armamentario non ci è utile per la salvezza. Perché l'amore che ci salva, abbiamo detto, è gratis. Paolo, voi capite, se masticate un po' il Vangelo, insiste tantissimo su queste cose. Pensate alla lettera ai Galati, alla lettera ai Romani, punta tutto su questo. Siete caduti fuori dalla grazia, voi che credete di essere salvi per l'osservanza della legge, dice Paolo, Galati 5,4. La legge, compresa la legge di Dio, non ha mai salvato nessuno, mettiamocelo bene in testa. La legge non salva, neanche sei santa. Tutto è grazia, così finiva il suo romanzo Bernanò, il diario di un curato di campagna. Tutto è grazia, tutto è dono. L'amore che salva, che recupera, che riabilita, che guarisce, che fa rinascere, è dono. E come dono va soltanto accolto, perché un dono va accolto. Cosa fai di un dono? Apri le braccia e accogli. Non dipende dal merito. Io dico, voi siete tutti genitori, penso la stragrande maggioranza dei sette genitori. L'amore di un genitore verso un figlio non viene elargito, donato per il merito del figlio. Sarebbe tristissimo, non sarebbe amore. Non ami un figlio perché se lo merita. Magari lo premi ogni tanto, lo premi ogni tanto se lo merita. Non dipende dal merito l'amore che Dio elargisce a noi, neanche dalla nostra religione, dalla nostra prassi sacramentale, neanche dalla nostra statura morale. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci questa bella notizia, il Vangelo, quindi convertitevi, cambiate testa sul vostro Dio, che non vi ama perché ve lo meritate. Credete al Vangelo, cioè cosa dice il Vangelo? Il Vangelo dice soltanto questo, Gesù che dice: il mio Padre, il mio Dio, fa sorgere il suo sole, il sole è vita, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, indipendentemente se uno è un terrorista e l'altro è San Francesco. Il sole bacia sia il terrorista che San Francesco. Mi dispiace per chi la pensa in maniera diversa, ma è Gesù che lo dice. Fa piovere, e la pioggia è una benedizione in Medio Oriente, non so se qualcuno è stato d'agosto in Medio Oriente sa cos'è la pioggia. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Matteo 5,45, siamo nel discorso della montagna. L'essenziale è che i figli si aprano ad accogliere. Per cui il fondamento del cristianesimo non è un raggiungere. Io avrei qualcosa da dire su quel filmato che abbiamo visto prima, però. Perché la vita non consiste nel raggiungere le mete, stiamo attenti. La vita non è riuscire nella vita, stiamo attenti. Comunque, non è raggiungere, ma accogliere. Non è un fare per il cristianesimo, ma un accogliere per dilatarsi, per compiersi. Però capite che noi ecco perché è importante convertirsi, perché dobbiamo cambiare proprio mentalità. Abbiamo fatto del cristianesimo una corsa ad ostacoli, una specialità olimpionica che abbiamo fatto del cristianesimo. Chi corre più veloce, chi riesce meglio, raggiunge meglio la meta, no? Qualcuno a questo punto, perché la mia equipe sa che dico sempre le stesse cose, quindi ripeto quelle cose che da 4 anni dico alla mia equipe. Ma quindi posso anche anticipare delle domande. Allora uno potrà dire, allora il nostro Dio non è giusto, ma scusa, non è giusto. E infatti, Dio non è giusto. Guai a dire che il nostro Dio è giusto, perché se la giustizia è la giustizia retributiva, no? Cioè dà a ciascuno secondo il suo merito, no? Guai se Dio fosse giusto, forse non ci sarebbe nessuno qua dentro, no? Sono tutti fulminati. Dio non è giusto, Dio è sovragiusto, e la sovragiustizia prende il nome di misericordia. Questa è la misericordia, la sovragiustizia. C'è una parabola in Matteo 20, e qui vi sto lasciando dei passi anche, quindi al di là di quelli che leggeremo insieme, andatevi poi a riprendere questi passi. C'è una parabola in Matteo 20 dove, quando si legge, lascia sempre un po' di sconcerto, perché si dice, ma allora il nostro Dio non è giusto. È la parabola degli operai nella vigna. C'è un padrone, è una parabola, il padrone ovviamente è Dio. Il padrone vede gente che è inattiva e manda all'alba, alle 9, a mezzogiorno e alle 5 operai nella sua vigna. Anche alle 5, che di solito alle 5 era il momento in cui gli operai tornavano dai campi, eppure arruola anche alle 5. E poi viene il momento del pagamento e ricevono tutti lo stesso denaro. Ma non è giusto. Infatti qualcuno si ribella, quelli dell'alba. E anche noi diciamo, no, Dio non è... Capite perché ci arrabbiamo? Perché abbiamo un'idea di Dio giusto. Più mi faccio il mazzo, più mio Dio, anche a livello spirituale ovviamente, anche delle buone opere, anche della mia prestazione religiosa, ecco, più mi faccio il mazzo, più Dio mi darà qualcosa. No, non funziona così. Non funziona così. Il Vangelo di oggi, Luca 18, 9, 14, quello della messa di oggi, se qualcuno è andato a messa avrà sentito questa bella parabola dei due personaggi che vanno al Tempio a pregare. Il fariseo che sciorina di fronte al suo Dio, non a Dio, ma al suo Dio, sciorina tutte le sue prestazioni, ho digiunato, ho fatto l'elemosina, ho pagato le tasse, tutto, anzi molto di più di quello che... Grazie Signore, perché tu non mi hai fatto come questo disgraziato che è vicino a me, E poi dietro c'è un pubblicano. Pubblicano vuol dire un pubblico peccatore. Che lui stava indietro, molto indietro, perché doveva stare indietro, perché essendo un peccatore pubblico avrebbe reso impuro tutto ciò che avrebbe incontrato, toccato. E questo tale dice soltanto, Signore, io sono così, accolgo il tuo amore. E Luca dice, chi è che è tornato a casa giustificato? Questo, ovviamente, non quello che ha sciorinato le sue prestazioni di fronte a Dio. Dio è solo amore, ci dice Giovanni. E quindi Dio non può non amare. Se Dio è amore, non può non amare. Per questo che fa cadere a pioggia il suo amore. Su tutti. Dinanzi a Dio non conta la bellezza d'animo. La questione è cosa ne facciamo di questo amore. Questo sì. Se ci apriamo, se lo accogliamo, il buon ladrone sulla croce ha già le braccia spalancate, accolto, ed è in paradiso. Secondo aspetto che vorrei così lasciarvi come indicazione e provocazione che ci aiuterà a leggere le tre parabole della misericordia. Abbiamo detto, siamo salvati per grazia, il Vangelo non è un manuale di istruzioni. Io credo che nel cristianesimo ci sia un grande rischio quando si legge il Vangelo. Cioè noi leggiamo una pagina, una parabola, un bel insegnamento, o anche la scrittura, anche l'Antico Testamento, leggiamo il testo e poi chiudiamo e la prima domanda che ci facciamo è: adesso cosa devo fare io per mettere in pratica quello che ho letto? Solitamente questa è la domanda che ci facciamo. Cosa devo fare io? Cioè uso il Vangelo come fosse un manuale di istruzioni. Ormai siamo abituati ad avere manuali di istruzioni per tutto. Adesso non te le danno neanche più con gli oggetti che compri, devi scaricarteli. C'è solo un problema, che il Vangelo non è un manuale di istruzioni. Perché non dovrebbe essere questa la prima domanda che ci facciamo. Farsi questa domanda è di un moralismo impressionante. Siamo molto moralistici quando chiudiamo il Vangelo e ci facciamo questa domanda. C'è scritto così, adesso io cosa devo fare? Io cosa devo fare? Ma non è questo lo scopo del Vangelo. Il Vangelo non è stato scritto per dirmi cosa io devo fare per Dio. Il Vangelo mi è stato donato per raccontarmi cosa Dio sta facendo per me. E invece un abisso tra le due cose. Che bella notizia è quella che devo farmi sempre il mazzo per il mio Dio. È una bella notizia. Tutto l'Antico Testamento andava in questa direzione. Il Nuovo Testamento, il Vangelo, mi dice, mi racconta cosa Dio fa, compie, opera in ogni istante nella mia esistenza. E quando chiudo il Vangelo, dopo aver letto un passo del Vangelo, mi metto in ginocchio, mi commuovo, perché Gesù mi ha rivelato che c'è un Dio che mi ama alla follia. E questo è lo scopo del Vangelo. Farmi commuovere per ciò che Dio sta compiendo e ha compiuto e compirà nella mia vita. E guardate che tutto il Vangelo, ma anche l'Antico Testamento in realtà, se letto in un certo modo, va in questa direzione. La Bibbia è il racconto dell'opera di Dio a mio favore. A mio favore. Io sono l'oggetto dell'amore di Dio. Se non comprendo questo, se non comprendiamo questo, riterremo il nostro Dio sempre come un padre padrone che ha bisogno della nostra prestazione lavorativa o religiosa. Ma Dio non ha nessun bisogno della nostra prestazione. Anzi, diciamola grossa, Dio non ha nessuna aspettativa su di noi. Come un buon genitore non nutre nessuna aspettativa sui suoi figli. Se non comprendiamo questo, saremo sempre come il figlio maggiore della parabola che leggeremo domani, quello che dei campi. Questo uomo, questo figlio, che era nei campi a lavorare per suo padre. Considerato come un padre padrone, perché lo crediamo, crediamo che alla fine ci chiederà i frutti. La salvezza non è quello che facciamo noi per Dio, ma è quello che Dio fa per noi in maniera graziosa. In maniera graziosa. Eppure quanta fatica facciamo a entrare in questa mentalità, quanta fatica facciamo a convertirci. Noi continuiamo a credere che Dio sia norma, cioè che in Dio in qualche modo si sia riassunta una sorta di potere legislativo, cioè un Dio che ha fatto delle leggi e io posso entrare in relazione con Lui nella misura in cui ottempero alle sue leggi. C'è questa mentalità che gira, che Dio è un distributore di leggi, di norme, e io entro in comunione con Lui nella misura in cui riesco ad ottemperare alle sue norme, alle sue leggi, ai suoi comandi, alle sue indicazioni. Abbiamo ridotto il rapporto con Dio ad un'osservanza, per cui io mi sono convinto che più osservo, più mi unisco a Lui. Abbiamo ridotto il Vangelo e la Bibbia a un manuale legislativo. Ma non solo Dio racchiude in sé il potere legislativo, ma anche quello giudiziario. Cioè, chi non riesce a ottemperare alle sue norme, alle sue leggi, c'è un certo pensiero che immagina che Dio punisce chi ha trasgredito la sua norma, no? C'è questa idea, che se io non riesco a temperare ai suoi comandi, alle sue prescrizioni, ricevo anche una punizione. Abbiamo abbiamo instaurato questo gioco tristissimo con Dio, un po' alla Beccaria, dei delitti e delle pene. Pensiamo che nella casa di Dio funzioni così. E questo potere giudiziario magari anche ha un braccio armato, metaforicamente ovviamente, che sono i preti, sono i vescovi, un certo tipo di chiesa, no? Che è sempre lì pronta a vedere quello che fai, che non fai, se tocchi, non tocchi, se vai, se non vai, se sei attento ai precetti e questo. Abbiamo messo su tutto questo armamentario di cose. È perché Dio ha bisogno, no? di vedere se tu ce la fai o non ce la fai. Abbiamo bisogno di convertirci. Proprio perché occorre tornare a quel Vangelo che, come si è detto sopra, è soltanto il racconto di un Dio amore che mi viene a cercare. per riversare su di me la sua misericordia, il suo amore, a recuperarmi, a guarire, a fasciare le ferite. Questo è il nostro Dio. Allora, come leggere la scrittura? Come leggere il Vangelo? Abbiamo detto non come un manuale di istruzioni, ciò che devo fare io per Dio. Tra l'altro non so se vi siete mai resi conto, ma non c'è un passo del Vangelo in cui Gesù invita o chiede di amare Dio. Non c'è. E tantomeno se stesso. Non dice ai suoi discepoli amatemi. Al massimo ha detto amatevi, ma non amatemi. E non, però una riga sì, una riga no, o meglio, ogni riga ricorda l'amore che Dio ha per i suoi figli. Allora le tre parabole di Luca 15 vogliono esplicare, esplicitare, raccontare tutto questo. Allora più ci fermiamo sul Vangelo, più ci fermiamo su Luca 15, perché il Vangelo nel Vangelo, più ci commuoviamo di questo Dio che vuole raggiungermi in questo modo. Leggetevi, i padri dicevano che la Bibbia va letta con la Bibbia, no? Provate a leggere questo passo alla luce di Luca 10, 5 capitoli prima, il buon samaritano. Il buon samaritano che cos'è? È il racconto di un Dio che viene a cercarmi, io che sono lasciato mezzo morto sulla strada. Ovviamente il buon samaritano è Gesù di Nazareth, che lascia il cielo, la Gerusalemme celeste, scende all'inferno. Gerico è l'inferno nella scrittura, siamo a meno 200 metri sul livello del mare, fa un caldo bestiale, scende e mi recupera l'inferno. Allora Luca 10 non è che io devo farmi buon samaritano verso gli altri innanzitutto, non è questa la morale di Luca 10. È il racconto di un Dio che viene a recuperarmi, a tirarmi fuori dal male, mi viene a guarire le ferite infertemi dalla mia vita, e mi riporta a casa. Questo è il racconto. Capite come accostare il Vangelo? Come accostare il Vangelo? Non in maniera moralistica, io devo fare così Dio è contento di me, no. Cosa fa Dio nella mia vita? Così se io lo scopro, Dio farà festa. Perché la festa di Dio, la gioia di Dio, non sta in quello che io faccio per Lui, ma sta, lo vedremo domani benissimo, la gioia, la festa, il godimento di Dio consiste che io venga a scoprire, a sperimentare nella mia carne chi è Lui. È lì che sta la gioia di Dio. Scopri quanto ti amo. Perché il Padre gioisce? Perché finalmente può riversare su di me il suo amore e io finalmente scopro di che stoffa è fatto il mio Dio. È lì che consiste la gioia di Dio. Dio non ha altra gioia, non ha altra felicità che io possa scoprirmi figlio amato. Questa è la salvezza. E allora affrontiamo, leggiamo velocemente queste due prime parabole. Qualcuno legga almeno Luca 15:1-7, la pecora smarrita. Così intanto io bevo, qualcuno legge. Forte e chiaro. Sì. 15:1-7.
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Scusate, non prendo la traduzione quella che va. I farisei e gli scribi mormoravano: dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure.
Ecco, iniziamo con questa, grazie Paolo. Proviamo a leggerla con attenzione. Tenete, allora, tutto quello che abbiamo detto fino adesso vuole essere una sorta di chiave di lettura, una password per entrare dentro a questo brano. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori. Interessante. Luca 5,32, Gesù dice: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E adesso che abbiamo tutti i pubblicani e peccatori si avvicina. Questo vuol dire che solo i peccatori, i pubblicani sono pubblici peccatori, quindi molto peccatori. Siamo nel paradosso, solo i peccatori sono nella condizione per poter accogliere Gesù che la salvezza. Ma è certo, solo la miseria attira la misericordia. Solo il peccato attira il perdono. I padri dicevano che la nostra unica ricchezza è la nostra povertà, il nostro peccato, la nostra miseria. Si avvicinavano a lui tutti, è una sorta di calamita, Gesù una sorta di calamita che attira, lui che è la misericordia attira come una calamita i miseri, lui è il perdono che attira il peccatore, è il pieno che attira il vuoto per essere riempito, gli altri non possono, i giusti non possono. I pieni di sé, come il fariseo del Tempio, non può. Beata debolezza, diceva Bernardo, beata debolezza. Beati i nostri limiti, le nostre fragilità, beate le nostre cadute, le nostre intemperanze. Beato il nostro schifo interiore. Ma questa logica è assurda. Sì, assurdo letteralmente significa mai udito, mai ascoltato. Non si è mai ascoltata una cosa così. Infatti Gesù è venuto a rivelarcela. Questa è la bella notizia. Se no, dove sta la bella notizia? Quindi abbiamo da una parte questi pubblicani e peccatori. Dall'altra abbiamo scribi e farisei che mormoravano, capite che, certo, i farisei erano proprio della logica totalmente altra, no? Quella che pensavano, come il figlio maggiore di domani dei campi, dice: ma io che pensavo proprio il contrario allora? Ma cosa stai dicendo? Non c'è più religione. E infatti, con Gesù non c'è più religione, è finita la religione. Non diciamo che il cristianesimo è una religione, perché la religione è tutto questo mega meccanismo di conquistare il cielo con le proprie prestazioni. Il cristianesimo è una fede adesso, è una fede. Con Gesù di Nazareth è finita la religione, è iniziata l'epoca della fede. Non più il dot des per arrivare al cielo, ma l'accoglienza del cielo che è venuto a visitare la terra. Questo è il cristianesimo. Ma questa cosa scrive i farisei, gli gira dentro. E allora, ma... E noi che pensavamo di essere in pole position perché tutta la vita che siamo stati attenti a fare, non fare, non toccare, non guardare, non andare... E no, dove andiamo a finire? E Gesù dice, mi spiace per voi. Mi spiace per voi. Ma in fondo siamo tutti un po' farisei e scribi. Anche noi ci adiriamo un po' con questo Dio ingiusto. Ma se Dio ha un occhio di riguardo per questi disgraziati, senza merito né parte, allora perché io dovrei continuare a comportarmi bene? Questo è l'altro fumetto che viene fuori spesso. Io vi anticipo perché sono... So che è così, so. Cioè, ormai posso dialogare da solo domani. Ma proprio perché noi ci portiamo dentro queste idee, perché siamo cresciuti in una religione che ha fatto di Dio un commerciante. Ma Dio, scusate, Gesù, il primo atto che fa nei Vangeli qual è? Entra nel Tempio e scaccia i commercianti dal Tempio. Basta, è finito il commercio con Dio. È finito. Nessun commercio. Il do ut des, io ti do, tu mi dai, è finita. Ebbene, abbiamo questa scena e Gesù dice, inventa sul momento tre splendide parabole. Per chi? Per questi qui, per gli scribi e farisei. Tanto è una battaglia persa, cioè Gesù è riuscito a vincere i demoni, ma ha lasciato indifferenti scribi e farisei. E ha fatto meno fatica con i demoni, Gesù, che con gli scribi e farisei. E inizia con la prima parabola, che è splendida, e dice, chi di voi, la domanda è una domanda retorica ovviamente, chi di voi se ha 100 pecore ne perde una, non lascia le 99... È curioso, perché dico che è una domanda retorica? Perché nessun pastore avrebbe fatto così. Gesù dice, chi di voi se avesse... Nessuno. Cioè nessuno rischia di lasciare il 99, di perdere il 99 per una. E Gesù dice, vedete, li mette già in crisi così. Ma non fareste così anche voi? Ma no. Noi ci guardiamo alle 99 e quella lì, se si è persa, si è persa. E Dio no. Dio è folle, diceva Nicola Cabasilas, grande teologo ortodosso. All'amore interessa proprio quella. Dio non ama in massa. L'amore non ama in massa. E neppure la massa. L'amore ama l'amato. E l'amato è sempre uno, sempre con un volto. Occhio, chi ama tutti non ama nessuno. Credo che noi preti, noi consacrati, su questa cosa dovremmo riflettere un pochino. E cosa, questa pecora si è persa. Ma è interessante che forse non si è persa. È lui che l'ha persa. È interessante. Comunque, fatto sta che adesso questa pecora è persa. Non sappiamo perché. Molto probabilmente se l'è andata a cercare. O detto in altro modo, se l'è voluta. Adesso stia lì. Non so, ma capirete che questa frase è tipica, si sente molto in giro oggi, se l'è voluta. Io questa frase la sento molto riferimento ai tossici, ad esempio, no? Seguo una comunità di tossici da anni, se tu parli con qualcuno, no? Qualche buon cristiano, anche. Sai, stiamo facendo questo progetto, stiamo lavorando molto, sono 2 anni di percorso, grande investimento di forze, di energie, ma per quello lì, ma se l'è voluto, ma cosa vuole? Oppure sono frasi che si sentono con i carcerati, ma se l'è voluto, adesso siamo ancora noi a fare qualcosa, buttiamo via la chiave, no? Sono frasi che diciamo, sono frasi. Fortunatamente Dio non fa così. Mi è venuta in mente, mentre scrivo questa cosa, una bellissima canzone di Bennato, no? Del 77, che diceva: è stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? È stata tua la colpa. Ecco, Dio, l'amore, non dirà mai una cosa così. Non dirà mai a nessuno, per nessuna ragione, per quanto male tu possa aver fatto, per quanto in basso tu possa essere caduto, non dirà mai: te la sei voluta. Adesso, stai. Questa è la misericordia. Questa è la misericordia. Questa pecora si è perduta, e voi sapete, no, non so, io non lo sapevo, me l'hanno detto, che una pecora perduta, una pecora smarrita, è una pecora morta. Perché la pecora ha un pessimo, disastroso senso dell'orientamento, quasi come me. Ma è una pecora morta. L'amore cosa fa? Dio cosa ha fatto? Cosa fa? Va a perdersi con lei. L'amore raggiunge l'amato sempre là dove l'amato sta morendo. Lo diremo alla fine, questa pecora perduta è Cristo innanzitutto, e Lui l'amore che si è perduto per recuperare noi figli perduti. L'amore si perde per raggiungere noi perduti. L'amore muore perché i suoi figli possano tornare in vita. L'amore non abbandona. Scende all'inferno pur di recuperare quella pecora. Scende all'inferno. E nel Sabato Santo Dio è sceso all'inferno per tirare fuori Adamo ed Eva e tutti noi dietro loro. Adesso l'ha trovata, dice il testo, e cosa fa? È curioso notare che al tempo di Gesù circolava già, Gesù non l'ha inventata lui questa parabola, in realtà circolava già, ma lui l'ha modificata. La parabola diceva che il pastore va a cercare la pecora e appena trovata cosa fa? Le spezza una gamba, una zampa. Non la gamba, le spezza una zampa. Perché? Perché, beh, primo impari, seconda cosa, prossima volta ci pensare 2 volte a scappare, anche perché non potrebbe scappare. Gesù riprende la parabola che circolava nel circolo semitico e la modifica. E dice una cosa splendida: si prende la pecora, se la carica sulle spalle. Perché? Perché avrà detto: chissà, sarà già stanca per tutto il cammino che ha fatto nel suo essersi perduta, nel suo aver girovagato. Avrà le zampe ferite, sanguinanti, non voglio che faccia ulteriore fatica, me la carico sulle spalle. Bellissimo. Questo è il nostro Dio. Altro che cazziarci per il male che facciamo, altro che punirci, altro che mandarci all'inferno. se la carica sulle spalle perché dice: sei già ferita abbastanza, basta, ti risparmio il ritorno. Pieno di gioia, capite dove sta la gioia di Dio? È il logo, tra l'altro, del giubileo, quest'anno. La gioia di Dio sta nel riavere tra le braccia i suoi figli disgraziati, cioè senza grazia, feriti, sanguinanti. La gioia di Dio sta in ciò che io, non in ciò che io posso fare per Lui, abbiamo detto, ma in ciò che Lui sta facendo per me. Dio gode del beneficio che mi fa. La gioia di Dio sta nel poter mostrarsi per quello che è. L'amore non si adira, dice Paolo, 1 Corinzi 13, l'amore non si adira, qui non sta facendo, ma perché ti sei perduta? Ma dove sei andata? Potevi stare attento, ma ti sei reso conto? Tutto il male che mi hai fatto, la preoccupazione che mi hai dato? No, non apre bocca, se la carica sulle spalle. L'amore non rimprovera, l'amore non giudica. A Dio non interessa il nostro passato, lo vedremo domani, cominciamo a dirlo. A Dio non interessa il nostro passato, per Dio esiste soltanto il nostro presente che possa spalancare un futuro fecondo. Siamo noi che ci riempiamo di sensi di colpa. Per Dio no. Dico due parole su, se me lo, ce la faccio ancora, le due parole sulla seconda parabola. Paolo, ormai sei il lettore ufficiale, legge.
Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.
Interessante che nella prima parabola della pecora c'è un pastore, quindi un uomo, adesso c'è una donna e domani un uomo-donna. Perché? Ma perché Dio è padre e madre. Domani lo diremo. Questo padre che riaccoglie il figlio perduto in realtà viene presentato da Luca come una donna, nel senso che si userà una parola per esprimere, tradotta tra l'altro con misericordia, ma in greco c'è splaknon, che vuol dire proprio sconvolgimento delle viscere materne, quindi vuol dire che Dio ha viscere materne, quindi Dio è madre, cosa tra l'altro esplicitata splendidamente nella prima Giovanni, scusate, nel prologo di San Giovanni, capitolo 1, versetto 18, quando Giovanni, l'Evangelista, dice: Gesù che da sempre risiede nell'utero del Padre. Solo che la CEI non poteva usare utero perché è troppo forte, ha usato seno. Però Dio ha l'utero, è bellissimo questo. Qui c'è una donna, e anche qui ci viene mostrato che la gioia della donna sta nell'aver ritrovato la moneta perduta. Il testo dice, in realtà c'è dracma, che era una moneta, ed era una moneta di scarsissimo valore. Eppure lei si dà da fare, ne ha già 9 nel salvadanaio, ma lei si dà da fare per questa monetina. Dio non ha figli da perdere, Dio non ha figli da perdere, per quanto sporchi, disgraziati, delinquenti possano essere, perché l'amore non può perdere. Per Dio, io, suo figlio, sono prezioso, senza avere un prezzo, ma sono prezioso. Per il mondo tutto ha un prezzo e di conseguenza un valore. Per l'amore è tutto prezioso, non ha un prezzo. Stiamo attenti ai termini. Vi dicevo prima che, ma fin dalla patristica, questo testo si invita a leggerlo vedendo nella pecora perduta, nella dramma perduta e nel figlio perduto di domani, di leggerci la figura di Cristo, Gesù, e Gesù, la pecora perduta, la dramma perduta, il figlio perduto. Questo padre che ha perduto suo figlio, per recuperare tutti i figli perduti. E allora capite che, come dicevo all'inizio, se riuscissimo a entrare in quest'ottica impressionante, leggere il Vangelo non in maniera moralistica, cosa devo fare, ma fermarmi lì e commuovermi, perché scopro man mano cosa sono per il mio Dio, cosa sta facendo nella mia vita. Allora le cose cambiano, le cose cambiano, perché se sperimento questo, allora comincerò, non mi sbaglierò più su Dio, pensandolo che sia un giudice, che sia un legislatore, che sia un poliziotto, un gendarme, quindi comincio a purificare, ecco, il Vangelo è l'antidoto, e l'antidoto del veleno che mi è stato inoculato nel pensiero, chissà quando. Allora comincio a pensare Dio come questa misericordia, e più mi sento amato con questa misericordia, più la mia vita, abbiamo detto, chi si sbaglia su Dio si sbaglia sulla vita, ma se io comincio ad avere questo pensiero su Dio, perché lo sperimento, mi sento oggetto di quest'amore, allora comincerò a relazionarmi con chi mi sta accanto allo stesso modo. Era questo il sogno di Gesù: siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. Ma se io non sperimento la misericordia, come faccio a essere misericordioso verso gli altri? Che tra l'altro questo passo, siate misericordiosi, che troviamo in Luca 6, mi pare, è tradotto malissimo, non è siate. I traduttori hanno sempre questo afflato un po' moralistico. In greco c'è diventate misericordiosi. È diverso, Gesù dice diventate, perché imparare l'amore è una lingua, l'amore è una lingua straniera che si fa molto fatica a imparare. Ci vuole tempo, ci vuole molto tempo, ci vuole una vita. Allora non è siate misericordioso, diventate. Lentamente, ma cominciate a diventarlo nella misura in cui sperimentate questo amore di Dio nei vostri confronti. E concludo questo primo momento con una poesia di George Herbert, mi pare che siamo nel 1600, scrive: l'amore mi accolse, ma l'anima mia indietreggiò, colpevole di polvere e peccato. Ma chiaro veggente l'amore, vedendomi esitare fin dal mio primo passo, mi si accostò con dolcezza, domandandomi se qualcosa mi mancava. Un invitato, risposi, degno di essere qui. Allora l'amore mi disse: tu sarai quello. Io, il malvagio, l'ingrato. Ah, mio diletto, non posso guardarti. L'amore mi prese per mano, sorridendo mi rispose: chi fece quest'occhi, se non io? È vero, signore, ma li ho insozzati. Che vada la mia vergogna dove merita. E non sai tu, continuò l'amore, chi ne prese il biasimo su di sé? Mio diletto, allora servirò. Bisogna tu sieda, disse l'amore, che tu gusti il mio cibo. Così mi sedetti e mangiai. Grazie.
Credo che le chiamate per uscire dal nostro pensiero siano corde che ci prendono e ci portano fuori. Per cui, oltre alle domande che lui sa già che faremo, magari qualche altra può venire fuori. Allora, l'appuntamento per chi desidera è qui alle 18.30. Abbiamo pensato di recitare i Vespri insieme. Da qui alle 18.30, come si diceva all'inizio, avete una traccia, scusate.